Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gesareni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù di lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Lui se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui. E tutti erano meravigliati. Marco 5:1-20.
Grazie. Grazie. Allora, riprendiamo il nostro cammino e lo facciamo attraverso questa pagina che ci porta dentro a un sentimento che è diverso tra Gesù e i discepoli, che fa proprio la differenza fra Gesù e i discepoli. E che però appunto è da vincere, è da liberare. E questo sentimento è la paura. La paura fa un po' da cornice a questa pagina, anche se non ce ne siamo tanto accorti perché abbiamo incominciato la lettura dal momento in cui Gesù è sceso dalla barca, ma in realtà bisognerebbe unire questo testo a quello che immediatamente precede. Ciò che immediatamente viene prima raccontato è la traversata del mare con la tempesta, Gesù che dorme sulla barca, i discepoli che hanno paura. E poi Gesù che calma la tempesta e chiede loro: ma perché avete paura? Non avete ancora fede? Allora, la paura contiene questo testo, no? Dalla paura dei discepoli alla paura della gente di quella regione. È una paura che va affrontata perché è una paura che Gesù non ha, è un sentimento che Gesù non ha, è un sentire che non è il suo. E quindi sullo sfondo di questo incontro tra Gesù e quest'uomo c'è la paura dei discepoli. Anche perché nel testo c'è un'altra inclusione, che è la barca. Giunsero all'altra riva, sceso dalla barca subito nei sepolcri, un uomo gli va incontro. Gesù, il testo si apre con Gesù che scende dalla barca e poi al versetto 18, mentre risaliva nella barca. È particolare questo, no? Sappiamo che Marco ama sostare certe volte su qualche particolare, su qualche dettaglio che rende che ci dà la concretezza della narrazione, no? Però è particolare questa cosa, che ci si dica che è sceso dalla barca e poi che risale sulla barca, cioè tutto sommato potevano anche riparte, no? E invece ci tiene proprio a farci vedere Gesù che scende, quest'uomo che gli viene incontro per primo, poi tutto quello che succede, poi il saluto a quest'uomo, il primo ad andargli incontro e l'ultimo ad andarsene, sostanzialmente Gesù che risale sulla barca. Ora, appunto, e c'è stata la traversata, Gesù è sceso, ha vissuto questa cosa e poi riparte, come se tra l'altro incontrare quell'uomo fosse l'unico scopo di quella discesa, perché altro non ha potuto fare in quella regione, no? Quindi torna via, ma questo ci obbliga proprio a recuperare quello che era successo prima, perché già prima era in barca, nella notte c'era stata la tempesta e sappiamo che con lui c'erano i discepoli. Però poi vediamo Gesù scendere dalla barca, vivere tutto questo momento, incontrare l'uomo, incontrare la regione, incontrare la gente, e poi risalire. E i discepoli? Cioè, dove sono i discepoli? I discepoli sicuramente ci dovevano essere, perché erano con lui sulla barca nella notte. Vi ricordo, no? Cioè, erano con lui sulla barca nella notte. Quindi, sicuramente ci dovevano essere i discepoli, però è come se vedessimo soltanto più Gesù in tutto quello che riguarda quello che qui viene raccontato nell'incontro con quest'uomo indemoniato. Scende dalla barca, risale sulla barca. I discepoli dove sono? I discepoli ci sono, ma anche no. I discepoli ci sono certamente perché erano con lui sulla barca, quello è. Però è come se scomparissero completamente. I discepoli sono assenti durante questo incontro, sono sullo sfondo. Tutto sommato sono probabilmente i destinatari di quello che sta succedendo. Ma perché non ci sono? Dove sono rimasti? Sono rimasti appesi a quella domanda di Gesù: perché avete paura? Una domanda che ha suscitato la loro: ma chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? I discepoli sono rimasti bloccati lì, fermi lì. Ogni tanto nei Vangeli i discepoli si congelano da qualche parte, Non so se avete presente anche nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù viene catturato, Pietro, il discepolo amato, che ancora riescono a seguirlo, entrare nel cortile del sommo sacerdote, ma poi per tre volte viene chiesto a Pietro, è qui, è là, lo conosci, no, non lo conosco, lo conosci, no, non lo conosci, eh? Canta il gallo, fa freddo, c'è il fuoco, si scalda, finisce lì e Pietro resta, come dire, lì. Di lui non sappiamo, no? Come congelato lì, in quella scena fredda davanti al fuoco che cerca disperatamente di scaldarsi. Pietro congelato, lo tira fuori dal freezer la Maddalena poi il primo giorno dopo il sabato e lo rivediamo, no? Si rimette in moto grazie al fatto che lei va a chiamarli. Ogni tanto i discepoli si bloccano. E qui i discepoli sono rimasti bloccati, sono rimasti impigliati in quella paura. Hanno avuto paura del mare, hanno avuto paura della tempesta, mentre Gesù sulla barca dormiva. E non hanno capito. Infatti finiscono con anche loro con un interrogativo, ma chi è? Chi è? Non hanno capito la signoria di Gesù sulla tempesta. Soprattutto non hanno capito il suo sonno nella tempesta, che è quello che veramente era importante da capire in quella notte. La cosa importante di quello che è successo quella notte non è nemmeno tanto che Gesù ha calmato la tempesta, questo serve a poco ai discepoli, nel senso che nessun discepolo dovrà mai imparare a calmare la tempesta. Gesù quando chiede loro, alla fine si è calmato tutto, non è che chiede loro, e come mai non avete calmato la tempesta? È ovvio, nessuno di noi può calmare la tempesta, perché nessuno ha una parola potente come quella di Gesù. Nessun discepolo mai potrà dire al vento taci, calmati, e il vento si... No, no, quella è la sua parola, quella è la parola di Dio che dice e fa, sia la luce e la luce fu. Taci, calmati, e si fece una grande bonaccia, quello lo può fare lui. Il problema del discepolo non è calmare la tempesta, il punto è imparare a dormire nella tempesta. Non avere paura di andare a fondo nelle tempeste. Gesù nella tempesta dorme. Gesù non ha paura del mare, ma noi sappiamo, no, come nella Bibbia il mare e il male, no, sono l'uno l'espressione dell'altro. No? Il mare nella Bibbia rappresenta il male. Il mare, lì dove guizzano i mostri, il Leviatano, è il luogo del male, no? Quello che non ci sarà più nell'Apocalisse, quello su cui Gesù cammina sopra senza affondare. Il mare è qualcosa che non fa paura a Gesù. Vedete, il testo della tempesta sul lago è proprio attaccato a quello che adesso sta per accadere con l'indemoniato. Non ha paura del mare e non ha paura del male. I discepoli non hanno ancora capito che non c'è pericolo di andare a fondo, che non è un problema andare a fondo, peraltro, che le tempeste sono momenti in cui si può dormire. Mi seguite? È una cosa talmente importante questa che i discepoli dovranno arrivarci e ci arriveranno, ma ci arriveranno dopo la Pasqua. Non so se avete presente Pietro negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 12, quando viene liberato, viene catturato, è in prigione e poi nella notte un angelo, no, lo tira fuori dal carcere. Ma per tirarlo fuori dal carcere lo deve svegliare. No? Pietro stava dormendo e allora l'angelo lo sveglia, lo porta fuori, no? E lui si ritrova poi per la strada un po' così stralunato, non capisce neanche bene cosa, e va a casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, capitolo 12 degli Atti degli Apostoli. Lì la cosa interessante è che Pietro dormiva. Pietro in carcere è stato ucciso Stefano, cioè i credenti hanno già incominciato ad essere uccisi, quindi Pietro si trova veramente nella tempesta. Pietro si trova in un momento veramente pericoloso, non lo sa come andrà a finire, ma dorme, come Gesù aveva fatto sulla barca. Imparare a dormire nelle tempeste, non avere paura del mare, ma qui i discepoli sono ancora prima della Pasqua, sono al di qua della Pasqua. E del mare hanno paura, e di andare a fondo hanno paura, e su una barca in tempesta si agitano tantissimo, Signore, Signore, non ti importa, ma ti importa di noi, sì o no? E lo svegliano. Allora, il punto è che impigliati, bloccati da quella paura, sono assenti nell'incontro di Gesù con un uomo che vive nei sepolcri, con un uomo la cui vita sa di morte. Non so se riesco a far capire questa cosa, no? Perché è importante entrare dentro questo sentimento, perché è un sentimento che è talmente diverso da quello di Gesù, che poi tiene i discepoli lontani da quelle situazioni in cui, come dire, c'è la morte, c'è la tempesta, c'è qualcosa che va a fondo, c'è qualcosa di grave, c'è qualcuno che sta talmente male da vivere un'esistenza sepolcrale. Ma non so se sto riuscendo a far capire questa cosa, no? Cioè, la paura, che è la ragione per cui a volte si sta lontani, lontani dalle persone, lontani da chi sta male, lontani da chi ha bisogno. Perché? Perché si è ancora al di qua della Pasqua. Perché la paura della morte dice in modo molto chiaro che non si è ancora passati attraverso la Pasqua. Ora, che i discepoli al capitolo 4 del finale del Vangelo di Marco, cioè no, prima ancora avessero paura, va bene, cioè ci sta, non è il momento, non possono ancora aver capito, incominciano a farsi delle domande, ma questo, ma il vento, il mare, ok, però la Pasqua non l'hanno passata, sono prima della Pasqua. Il problema è che quando questo si realizza tra di noi, questo si realizza nella Chiesa, questo accade oggi con i discepoli di oggi, no? Questo non saperci essere poi, vedete, non ci sono. Questo non essere lì dove si dovrebbe essere vuol dire che si è prima della Pasqua. Cioè che non si è fatta fino in fondo l'esperienza della Pasqua. L'esperienza della Pasqua toglie, libera dalla paura della morte. E si va dentro a qualunque tipo di tempesta, si sta dentro, no, a qualunque tipo di tormento, perché non c'è nessun tormento dentro il quale il Signore non possa portare pace. Non c'è nessuna morte che possa avere l'ultima parola su qualcosa. Tante volte, no, nella Chiesa abbiamo paura, no, di entrare, a volte di avvicinare situazioni o persone, a volte di entrare dentro a certe situazioni, di entrare dentro a certi argomenti anche, per cui ci teniamo distanti, per cui non li affrontiamo, per cui non ci entriamo, esattamente come i discepoli non sono entrati qua in questa pagina. Ma quando questo succede, vuol dire che siamo al di qua della Pasqua. La paura non è un fatto compatibile con una fede pasquale, una chiesa all'interno della quale si abbia paura di dire le cose, di entrare dentro le situazioni, è una chiesa che sta manifestando una fede non pasquale. Mi permetto una piccola parentesi, no? Adesso, non sulle persone ma sulle situazioni. Avete seguito la questione del sinodo? Il gruppo 5? Se dico gruppo 5, sapete che cos'è? Non lo sapete, ve lo dico io. E il gruppo 5 era quello che doveva lavorare sulle donne. E a differenza di tutti gli altri gruppi, no? Cioè, rispetto agli altri gruppi ha avuto una caratteristica particolare. Nessuno ha mai saputo da chi fosse composto, nemmeno gli altri partecipanti, vescovi, partecipanti sinodali. Si sapeva che c'era questo gruppo 5, ma non si è saputo chi c'è dentro questo gruppo 5, non si sa. Non si deve sapere. Zitti, mistero. A un certo punto si è scoperto, non i nomi di quelli che stanno dentro il gruppo 5, ma al fatto che il gruppo 5 non era un gruppo sinodale, era la Congregazione per la Dottrina della Fede, che quindi ha detto, sì, c'è questo argomento, ce lo teniamo noi. Che vuol dire, c'è questo argomento, non se ne può parlare. Perché se ne parla un gruppo che siamo noi, e non vi diciamo nemmeno chi siamo, capite, no? E poi è successa quella bagarre, no? Tra rappresentanti del sinodo, tra cui ovviamente vescovi, la maggioranza sono vescovi, che dovevano fare un incontro con rappresentanti di questo gruppo 5, si sono presentati due che non c'entravano niente, soltanto dire non possiamo dirvi niente, veniamo solo a raccogliere le vostre osservazioni. I vescovi gli è girato, perché si sono sentiti per una volta anche loro trattati come si sentono trattate le donne nella Chiesa, no? Tu non esisti, con te non parlo, al massimo mi prendo qualche appunto. Allora, al di là della questione di cosa dovrà succedere, di cosa non dovrà succedere, vabbè, il punto è una Chiesa in cui le cose non si possono dire, in cui ci sono situazioni in cui non si può entrare, dove ci sono discepoli che si tengono lontano da qualcosa, quella non è una chiesa che ha una fede pasquale, perché avere paura di qualcosa non c'entra niente con la Pasqua. Avere paura che poi cambia chissà cosa, avere paura che si divide la chiesa, ma che caspita di paura è? Come se la chiesa potesse morire per qualcosa che succede. Ma come fa se è fondata sulla risurrezione? Allora, questo era per dire, no? Perché non ci sono i discepoli in questa pagina e come è importante che invece si affronti, no? Cioè si prenda in mano ciò che li tiene distanti dalle situazioni, dalle persone, dalle condizioni in cui invece ci devono essere, perché Gesù ci va. E allora, eccolo qui, quest'uomo, qual è questa situazione? Giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe, nessuno riusciva a tenerlo legato. Allora, un attimo, io adesso farò un commento, cioè farò una lettura che cerca di prendere spunto, no, un po' da ogni cosa per coglierne il senso e cercare di capire a noi, insomma, cioè concretamente cosa porta, no? Non voglio in nessun modo misconoscere la realtà demoniaca di questa situazione. Cioè, faccio una lettura esistenziale che serva anche a chi non è esorcista, perché altrimenti che ce ne facciamo di un testo in cui si parla di un indemoniato se non sei un esorcista, no? Quindi faremo una lettura che è aperta, perché il testo è aperto. Dopodiché sono la prima a ritenere che ci siano persone veramente che sono possedute, che c'è, ok, spiego, cioè la mia lettura non vuole essere una negazione del fatto che ci fosse effettivamente una possessione o cose del genere. Mi spiego? Ok. Allora, questo uomo innanzitutto ci viene, vedete, presentato in modo molto molto dettagliato. Marco, che racconta, ci dice di lui un sacco di cose, perché la sua presentazione di fatto incomincia immediatamente, c'è proprio anche un subito, questi subito che sono caratteristici del Vangelo di Marco, il capitolo 2, subito quest'uomo arriva e lo vediamo, perché Marco ci dice di lui tantissime cose fino al versetto 5, cioè sono diverse righe dedicate a lui per farcelo vedere. Cioè, capite, è così dettagliata la sua descrizione che ci fa capire che Marco ci sta portando vicino, vicino, vicino. Perché allora, quando vediamo una persona da lontano, non vediamo i dettagli. Vediamo la sagoma, ok? Una cosa che vedo da lontano, la vedo sagomata. E allora, più o meno posso capire che sia un uomo, una donna, un anziano, un bambino, ma non tanto di più, no? Se vedo nel dettaglio tutta una serie di cose, perché mi sono avvicinato, ok? E noi quest'uomo lo vediamo con un sacco di dettagli, il che significa che Marco ci ha presi e ci ha portati lì vicino. Perché un uomo che sta male in questo modo, un uomo inavvicinabile, un uomo difficile, appunto dicevamo prima, no? Sono situazioni, sono persone che si preferirebbe non avvicinare perché sono veramente difficili. E però Marco ci prende e ci porta proprio vicino, perché qualcuno che sta male deve essere sempre avvicinato. Una condizione, una situazione difficile deve essere sempre avvicinata. E allora, visto che ci porta vicino, vediamo che cosa vediamo di lui, no? Innanzitutto aveva la sua dimora fra le tombe, no? Vive qui vita impura, le tombe, cadavere, no? Un'esistenza, una vita che sa di morte, però dopo ci viene detto che va anche sui monti, non è soltanto, no? Continuamente fra le tombe e sui monti, come un girovagare continuo tra i punti più bassi e quelli più alti. Tra andare giù, 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 giù e poi andare... Guardate, questa sembra la descrizione veramente di un malato psichico, tra l'altro, eh? Cioè, poi, no, queste sembra, per chi sapesse qualcosa, il disturbo bipolare, no? Quando si va giù, 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 giù e poi si va su, 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 su. E poi giù e poi su. D'umore, no? Comunque è un'esistenza tormentata perché... tra le tombe, poi sui monti, a fare cosa sui monti? Ma sui monti si andava a pregare, comunque. Sui monti si andava a cercare Dio, quindi come se si cercasse disperatamente un aiuto, una liberazione, ma non si riesce. E nessuno riusciva a tenerlo legato. Attenzione, dire che nessuno riusciva a tenerlo legato vuol dire che tutti ci hanno provato. Il che vuol dire che non è inavvicinabile quest'uomo. Se nessuno è riuscito a tenerlo legato, tutti quantomeno ci hanno provato. E allora si sono avvicinati. Non è inavvicinabile, non è un uomo pericoloso. Infatti, dopo si dirà, e diremo qualcosa, che si percuote con le pietre, ma fa male a se stesso, non è che fa male agli altri. Nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene, era stato più volte legato con ceppi e catene. Allora ci sono stati dei tentativi di avvicinarsi. Ci hanno provato più o meno tutti, ma si sono avvicinati per legarlo. C'è un modo di avvicinarsi a chi sta male che peggiora la situazione di fatto, che consiste semplicemente nel fare qualcosa per bloccarlo. E questo lo tiene ancora di più ancorato lì, fermo, bloccato. Infatti si avvicinano per legarlo. Legarlo vuol dire sta lì. Si capisce questa cosa, no? A me viene in mente qui una situazione di un qualche anno fa. Non so se qualcuno di voi legge Famiglia Cristiana. Io non lo leggo più tanto, però all'epoca ero abbonata. No, in Famiglia Cristiana c'è la prima pagina che sono dedicata, c'è sempre una lettera, no? Non so se c'è ancora veramente, perché non lo leggo da un paio d'anni. La lettera al padre. C'è ancora sta lettera? Perché è tradizione, è proprio un po' tipica di questo. Allora, c'è una lettera a cui viene dato un particolare rilievo e poi il padre, che in realtà è sempre di solito il direttore, no? Della rivista, che risponde diffusamente a questa lettera. Io ero rimasta molto colpita perché era la lettera di una donna che raccontava la sua situazione agghiacciante, sposata da un po' di anni con un figlio di 8 anni, una situazione agghiacciante col marito. Dice, il marito che la maltrattava pesantemente, ma psicologicamente, no? No, non fisicamente, non c'era una violenza agita fisica, ma una costante squalifica, no? L'aveva messa in condizioni di non dover più vedere nessuno perché doveva frequentare solo lui, non poteva frequentare i suoi parenti, non poteva vedere la sua famiglia. Ogni cosa che lei faceva, se frequentavano comunque qualcuno, veniva squalificata: tu non sei capace a fare niente, tu questo non riesci, lascia stare. No? Avete presente cioè il tipo di relazione, no? Questa donna non ne poteva più. E dice che il figlio di 8 anni era da tempo, da qualche tempo, che le chiedeva: mamma, separati, mamma, separati. Perché un bambino così è esposto anche lui a una violenza continua, no? A un'aggressione continua, una squalifica continua nei confronti della madre. Lei era dentro morta. E viveva, la sua domanda al padre presentava questa situazione in cui soffriva terribilmente, ma forse neanche più tanto, perché lei diceva: io certo che non ce la faccio più, però aveva dentro questa idea che dovremmo anche toglierci, dice: io so che se mi separo vado all'inferno. Io non so chi gliel'ha detta sta roba qua, perché non è una cosa che dice la Chiesa. Non è vero che se ti separi vai all'inferno, però lei aveva dentro questa cosa. Io lo so, no? Che mandare all'aria il mio matrimonio vuol dire andare all'inferno, ma io all'inferno ci sono già. Che cosa devo fare? Non ne posso più. Si leggeva nella lettera di questa donna un'esistenza morta, cioè un'anima agghiacciata, morta, bloccata. Questa donna all'inferno c'era già. Risposta del padre: un fervorino, avete presente? Pat pat, coraggio, ci sono sicuramente delle cose che puoi fare, il dialogo, ma quale dialogo puoi trovare con un uomo che ti squalifica ogni 3x2? E poi il consiglio dei consigli: ma perché non prendi qualche impegno in parrocchia in cui puoi fare qualcosa di buono? Io mi ricordo, ho letto questa lettera insieme ad una amica che è un avvocato che si occupa di difesa di donne vittime di violenza, e abbiamo scritto al padre dicendo: senti, ascolta, questa cosa è sbagliata. Cioè, una persona in quelle condizioni, tu la devi togliere di lì, non la devi bloccare. Lui le ha risposto in modo che l'ha legata. L'ha legata. Stai lì. Ti avvicini per bloccarla. Ma non la vedi che è morta? Cioè, non va all'inferno se lascia un uomo che la sta uccidendo. E forse fa del bene pure a lui, così si accorge, magari ha un'occasione per rendersi conto che schiacciare qualcuno alla fine fa morire pure te. Abbiamo scritto, ovviamente non abbiamo mai neanche ricevuto, da noi si dice manco sciopa, non so, no? Manco zero, no? Come se non avessimo detto niente. Però ecco, c'è un avvicinarsi a chi sta male che consiste semplicemente nel legarlo. Questo peggiora la situazione. Ci sono condizioni da cui si deve essere liberati. Dalla morte si deve essere liberati. Non bisogna rimanere legati nella morte. Allora lui veniva avvicinato per questo,
E lui aveva però spezzato catene, spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Continuamente, notte e giorno, questo ci restituisce la misura di un male ininterrotto, continuo, continuo. Una persona che non ha pace, mai, mai, infatti si percuote con pietre. Si fa del male. Non so se avete qualche conoscenza del fenomeno dell'autolesionismo. Dell'autolesionismo diffuso tra i giovani, soprattutto dopo il Covid. Consiste per esempio nel tagliarsi, no? Tagliarsi, procurarsi un male fisico per alleviare il male che c'è dentro. E questo sta praticando l'autolesione, farsi del male con le pietre, serve a questo, vuol dire che stai talmente male dentro che a un certo punto un male fisico sposta evidentemente l'attenzione, no, della mente, la percezione su un qualcosa che farà male ma è tollerabile, no? Ti dà un attimo di respiro, se no notte e giorno, sta talmente male che non ce la fa più. Cioè, non è, sono cose che succedono, purtroppo stanno succedendo tra i giovani, no? Avete qualche no? Ecco, a cosa serve? Perché Marco ci ha portato così tanto vicino a quest'uomo da vederlo così nel dettaglio? Beh, innanzitutto perché vi dicevo, uno, perché bisogna sempre avvicinare chi sta male. Due, perché possiamo avere la misura, la contezza di quanto stia veramente male quest'uomo. Perché altrimenti c'è un altro rischio, no, di avvicinarsi a chi sta male. Il primo è di avvicinarsi per legarlo, il secondo è di avvicinarsi minimizzando. Cioè, senza rendersi conto, se non ci si rende conto di quanto l'altro effettivamente sta vivendo e di quanto sta effettivamente male, il rischio è di avvicinarsi di nuovo col pat-pat sulla spalla, no? Minimizzando, ma questo aumenta il dolore. Allora Marco ci porta fin lì vicino perché lo possiamo sentire, perché ci possiamo rendere conto. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro nel nome di Dio, non tormentarmi». Allora qui si incomincia a vedere la legione, si incomincia a vedere il doppio dentro quest'uomo, che appena vede Gesù va. Perché va? Cioè evidentemente c'è quella parte di lui, no, che vede la possibilità della liberazione, è quella parte che se ne andava sui monti probabilmente, è quella parte che te lo dice che vuole aiuto. E però poi appena Gesù si avvicina, cosa vuoi da me, stai lontano? E ci sono persone, no, chi sta male spesso fa così, da un lato ti chiede, dall'altro ti respinge, ha bisogno ma poi non accetta l'aiuto. Ti metti alla prova, no? con questa cosa, che te viene da dire, oh vabbè, senti, cioè, se hai bisogno, questo è. Ma come dicevamo già stamattina, spesso chi sta male non ce la fa, non ce la fa. E qui quindi si vede già, no, questa tensione, no? Vado, ma intanto ti mando via. Gli diceva infatti, esci, spirito impuro, da quest'uomo. E qui incominciamo a vedere che cosa fa Gesù con lui. Innanzitutto, guardate, non se ne va. Non se ne va. Anche se l'altro gli dice vai via. Non perché è uno stalker. No, cioè uno che non ha capito quando è che è il momento di fermarsi. E perché ha capito, no, quanto sta male, quanto ha bisogno. E che il fatto di essere mandato via è un gioco delle parti, no? È come quando avete presente un bambino che viene adottato, che viene mandato in affidamento, i primi tempi ti fa impazzire, no? Perché ti deve mettere alla prova, come per costringerti, no? Quasi volendo suscitare l'abbandono. Perché chi è stato più volte abbandonato conosce solo quello, quindi se tu gli tendi la mano farà di tutto perché lo abbandoni pure tu, perché ti deve mettere alla prova, perché lo deve vedere se tu resti, almeno tu resti. E Gesù resta. Però, vedete, per fare questo ci vuole la capacità che ha di Gesù di entrare dentro alla persona. Infatti gli dice: esci, spirito impuro, da quest'uomo, esci. Se dice esci è perché vede bene che cosa c'è dentro. Gesù vede quest'uomo dentro, per quello si ferma, resta. No, non lo vede semplicemente, non si è fermato alle grida, allo strepito, alla violenza, ai colpi delle pietre, non si è fermato a quello, no? Ha uno sguardo che arriva, vedete, i discepoli manco si sono avvicinati proprio alla scena, lui si avvicina, Marco ci porta vicino fino a vedere tutte queste manifestazioni, ma Gesù va talmente vicino da vedere dentro, e per quello che può dire esci, perché sa cosa c'è dentro. E gli domandò: qual è il tuo nome? Bellissimo questo, no? Gli altri si erano avvicinati a lui per legarlo, lui si avvicina per parlargli. E questa è la domanda, no? Che fa da detonatore, che tira fuori la legione. Qual è il tuo nome? Cioè, ma chi sei? Il nome, sapete, no? È l'identità della persona, e chi sei tu? Cioè, con questa persona che sta così male, si avvicina, si ferma, resta e gli chiede: ma tu chi sei? Che vuol dire? Ma qual è la tua storia? Ma raccontami. Sentite la differenza, no? Tra avvicinarsi per legare e avvicinarsi per parlare, per lasciare che l'altro dica: ma dimmi, ma raccontami. E questa è la domanda che fa uscire la legione allo scoperto. Sono legione, no? Ma non so se vi è mai capitato, io immagino di sì, perché siete preti, figuriamoci se non arriva gente a parlarvi. E a volte basta veramente semplicemente la domanda, no? È: ma dimmi, ma raccontami. Solo che bisogna avere la pazienza di ascoltare, no? Cioè non entrare nella vita dell'altro per dirgli cosa deve fare, ma vai a fare un po' di catechismo, no? Ma lasciare che esca quello che c'è dentro. E spesso le persone hanno bisogno proprio solo di questo e poi sono un fiume in piena. No? Poi non le fermi più, perché te lo dicono, ti raccontano, come se non aspettassero altro di poter dire veramente chi sono. Mi ricordo questa persona di cui vi parlavo anche stamattina, vittima di abusi, mi parlava degli anni in cui tutto stava succedendo e lei stava malissimo, e la comunità in cui era si rendeva conto che stava malissimo, e quindi l'ha mandata da uno psichiatra, poi l'ha mandata da un altro psichiatra, poi a fare una psicoterapia, poi non è mai servito niente, perché lei non lo diceva che cosa stava veramente succedendo, non ce la faceva, dice: ma tu non volevi, io avrei tanto voluto parlare, ma non riuscivo. E lei mi diceva: in quegli anni quello che pensavo è: se qualcuno mi parlasse, invece di prendermi e mandarmi dallo psichiatra, invece di prendermi e mandarmi dallo psicologo, invece di prendermi e spostarmi là, invece di prendermi... No, se qualcuno mi parlasse, chi sei? Qual è il tuo nome? Cosa sta succedendo? E la legione esce. Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. Ecco, no, un altro aspetto di quest'uomo che però è tanto presente anche nella gente che abbiamo intorno, no? Questa personalità plurale, questo nome plurale, per cui se devi dire chi sei non ci riesci, perché tu in ufficio sei una persona, in famiglia sei un'altra persona, quando vai a fare la spesa sei un'altra persona, con gli amici sei qualcun altro, al volante, in macchina non ne parliamo. Cioè, dove sei, no? Sei uno, nessuno, 100.000, no? Diceva. Però che va bene, un po' ci sta, ma manca, no, un nucleo profondo che tiene insieme tutto quanto. E quindi tu chi sei veramente non lo sai. E tutto sta insieme con lo scotch. E sono esistenze, quando sono così, talmente fragili, perché quando si è così tanto spezzettati, basta fare così, che tutto va in frantumi. Basta che succeda un colpo di vento e la persona va giù. Non voglio negare, no, che qui ci sia stata una legione, i demoni, eccetera, ma è una realtà che abbiamo anche, no, nelle persone che stanno con noi, no? La personalità, no, che non si appoggia su una. Il Signore è venuto per radunare i dispersi. Il Signore unifica, fa unità dentro la persona. Una persona tormentata e dispersa, frantumata, dunque fragilissima. Questa persona, ecco, prima di vedere il fatto dei porci, vorrei andare a vedere cosa Gesù fa con lei. Perché veramente, per capire che non c'è nessun tormento che nel Signore non possa trovare pace, una persona che sta in questo modo, alla fine si ritroverà seduta, vestita e sana di mente. Che cos'è la liberazione che il Signore porta? Perché avvicinarsi a chi sta male? Per fare che cosa? Per portarlo a vivere in questo modo, intanto seduto. Perché prima era, no, il tormento era anche in questo continuo movimento tra i sepolcri e i monti, notte e giorno, questo non riuscire a stare fermi, che abbiamo visto nel Covid colpisce più persone di quanto pensiamo, forse pure un po' i preti, che tolto, chiuso l'oratorio, tolte le riunioni, tolto questo, tolto quell'altro, forse siete andati un po' in crisi anche voi, no? Come la gente a cui hanno tolto. No, ecco, infatti, secondo me, cioè, lì si capisce, no? Tra chi è in grado di sedersi, no? Sapersi fermare, saper fare, stare nel silenzio, e chi invece aveva bisogno, non dico voi, ma della palestra, dell'ufficio, di questo, di quell'altro, di quell'altro, ha tolto tutto questo, boom! La crisi, no, il non poter stare fermi, invece una persona capace di stare seduta, una persona, no, che sa anche stare con se stessa, che sa anche stare nel silenzio. Avete presente quelle famiglie in cui entri, perché magari ti hanno pure proprio invitato, no? Quindi tu vai, ma non spengono mai la televisione. Avete presente? Non l'ascolta nessuno. No? Cioè, perché non è che la tengono perché stanno seguendo una cosa e ti dicono guarda, voglio solo seguire l'ultimo gol, che ne so, no? No, non la sta, sono quei programmi trash che ci sono, no? Che vanno, no? Stanno lì di continuo a creare questo sottofondo a cui nessuno dà veramente ascolto, ma di cui c'è bisogno, perché se si interrompe, anche nei ristoranti ho scoperto così, no? Che c'è la musica, no? C'era lo diceva un uomo che posta delle cose su un suo blog, lui ha una forma di autismo E quindi, dice, quando vado in un ristorante, avere la musica di sottofondo per lui è una cosa che genera tanta sofferenza, no? E allora ha chiesto, dice, ma non si potrebbe? E gli hanno spiegato, perché c'è sta musica? Perché poi, dice, parlando con la gente scopre che in fondo dà fastidio un po' a tutti. Però la risposta è, c'è uno studio su questo, perché? Perché se la togliessimo, il disagio che molte persone vivono nel non sentire un rumore di sottofondo che magari non ascoltano neanche, è enorme. Questo vi dice l'entità del malessere che c'è intorno. Quindi seduto, vestito, beh lo sapete, lo sappiamo, no? Il vestito, la dignità. No, quella che il padre rimette addosso al figlio che se n'era andato, al figlio maggiore. È quella cosa con cui è detta l'importanza di quell'uomo, la sua dignità, tu sei importante. Adesso sei vestito. E questo spiega anche, no? Cioè, e immaginate cosa può aver sentito per ritrovarsi vestito, come gli è arrivata la vicinanza di Gesù. Come qualcuno che gli ha detto, è importante stare con te, tu sei importante e io sono contento di star qui a sentire la tua storia, di stare ad ascoltarti, tu sei importante, per questo adesso è vestito. Perché gli è stata restituita tutta la sua dignità, tutta la sua importanza, tutto il suo essere prezioso, veramente. E sano di mente, cioè sereno, sereno. Paradossalmente, un uomo così adesso fa paura. Perché arriva la gente e la gente arriva perché i mandriani sono andati in giro a raccontare cosa è successo. Ed è successo che la legione ha chiesto espressamente nell'uscire da quell'uomo di restare nei paraggi. Lo pregavano che lo lasciasse, com'è? Aspettate, mandaci perché... Lo pregarono che non li cacciasse fuori dal paese. E questo ci permette di raccogliere un ulteriore dato. Perché si fermano nel paese? Ma che caspita di richiesta sarebbe questa? Perché restare nei paraggi? Sapete, come quando una famiglia deve traslocare, no? Perché sono nati i figli, il primo figlio, il secondo figlio, non ci stai più, devi cambiare. Però c'hai già i figli che vanno a scuola. Allora, devi cambiare casa per trovarne una un po' più grande, se riesci, però cerchi di restare nei paraggi. Perché? Perché lì sai dove vai al supermercato, perché il figlio va a scuola, perché l'altro va all'asilo, perché c'è una rete di genitori con cui ci si aiuta se non lo puoi portare tu, avete presente? Cioè, perché hai degli agganci. Chiedono di restare nella regione perché hanno degli agganci. Perché nella regione si trovano benissimo. E questo vuol dire che il problema è molto più grosso di quell'uomo che sta male. Che se un uomo sta male e sta male così tanto, è perché c'è un contesto. E che contesto è questo? Questo è un contesto in cui quando 2000 maiali se ne precipitano giù nella rupe del mare, sprofondano in fondo al mare quella cosa di cui avevano una fifa blu i discepoli, ve li ricordate? Oh, c'è qualcuno che ha paura di affondare, c'è qualcun altro che è già a fondo. Eppure non c'è niente che il Signore non possa fare. Questi precipitano, i mandriani vanno a dire a tutti che cosa è successo, la gente arriva a vedere cosa fosse accaduto, giunsero, videro l'indemoniato seduto, vestito, sano di mente, lui che era stato, ed ebbero paura. Ah, adesso hanno paura? Ma di che cosa hanno paura esattamente? Di un uomo vestito, sano di mente e seduto? Finché era strepitante, che gridava, che non stava fermo, che si percuoteva con le pietre, che era disperato, che qui che là, è come se si avvicinavano per legarlo. Evidentemente non avevano paura, hanno paura adesso che lo vedono così. E si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Chi è che sta male? Una regione che si mette a pregare Gesù di andarsene o un uomo vestito sanodimente seduto che prega Gesù di rimanere con lui? Di che cosa hanno paura? Di 2000 maiali finiti in fondo al mare, di un'impresa che va a pallino, di un profitto che se ne va. Hanno paura di un danno economico. È già che quest'uomo si è ammalato. Perché si sta male in un territorio, in un paese in cui 2000 maiali valgono più di un uomo. Se 2000 maiali valgono più di un uomo, se il profitto vale di più del bene di una persona, qualcuno si ammala, perché in un sistema del genere si sta male. E chi è più fragile, chi è più sensibile, è più esposto. E noi viviamo in un sistema così, in cui 2000 maiali valgono più di una persona. Ho perso il conto dei morti sul lavoro. Non siamo ancora a dicembre, ma la media è 3-4 al giorno. Allora, in una regione del genere, in un contesto del genere, Gesù non resta. Mentre saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Gesù se ne va. Gli dicono di andarsene, Gesù se ne va. Non resta in un posto in cui 2000 maiali valgono più di un uomo. Non è un posto per lui. La logica di Gesù sarà sempre al contrario. E quindi va via. Però lascia una porta aperta. Lascia lui. In questa regione lui lo vorrebbe seguire, ma Gesù non glielo fa fare. No, dice, resta. Resta nella tua casa. E poi, come sempre succede nei Vangeli, guardate, nei Vangeli soltanto i demoni ascoltano veramente Gesù, no? Dillo nella tua casa e lui va per tutta la Decapoli. Non ditelo a nessuno e, lui, e la gente lo dice. Ci sono solo i demoni che sono gli unici, no? Dice che lui dice una cosa e non possono fare altro che farla, no? Gesù gli dice, bene, dillo alla tua casa, dillo ai tuoi. Annuncia quello che ti è stato fatto e lui non riesce, no? Non si ferma alla casa, lui per tutta la Decapoli, la sua presenza di uomo liberato, di uomo su cui già è, no, visibile la forza della Pasqua, resta lì a suscitare la meraviglia di chi ha voglia di accorgersi che ci sono cose che fanno una grande paura, ma che invece possono attraversare una liberazione. Il testo si chiude con la meraviglia che è una porta rimasta aperta in una zona da cui Gesù se n'è andato, ma quell'uomo è rimasto. Ora, questo ci dice, vedete, Gesù non ha paura, non ha avuto paura di avvicinarlo, non ha paura del mare, non ha paura del male, non ha paura delle tempeste, non ha paura della morte, non ha paura manco del fallimento, perché agli occhi dei più questo sarebbe un fallimento, un'intera regione da cui se ne deve andare, perché 2000 maiali valgono di più ma non ha paura manco di quello. Lui va sapendo che un, come dire, un assaggio, un anticipo della Pasqua è già presente in quell'uomo, perché lui lo sa che un uomo vale più di 2000 maiali. E se un uomo del genere sta in una regione così, la meraviglia di qualcuno è dietro l'angolo e la meraviglia apre le porte. Ecco. Allora, volevo dirvi una cosa rispetto a questi testi che voi prendete, non so se usate come usate, ma sicuramente è una cosa che potrei anche non dire, però preferisco dirla, cioè non è obbligatorio, nel senso voi li prendete, ma ci tengo a dire questo, no? Il tempo con la parola è un tempo personale e ognuno sulla parola sta e si ferma lì dove c'è qualche cosa che si smuove, e non è detto che sia tra queste tre domandine, no? Non è detto che sia nel compitino. È lì dove si sente che c'è da scavare, che qualcosa si smuove. Sant'Ignazio diceva lì dove si prova gusto, lì dove sentite che state bene dentro al testo o che c'è qualcosa che vi attira. Ecco, quello, se lo sentite, vale infinitamente di più di queste domandine. Dico magari una cosa banale, però mi sembra importante. Ecco, buon lavoro, buona preghiera. E grazie della pazienza, perché so che sono lunga, lo so, lo so.